Ave Maria Caremici, eccoci qui insieme alla nostra rubrica dedicata alla fede e alla scienza. Uno dei motivi che ha, soprattutto nel passato, fatto toccare queste due virtù della fede e della scienza, portandole in qualche modo a collaborare, è stato il tema dell'arca di Noè, del diluvio universale e dell'arca di Noè. Difatti, da centinaia e centinaia di anni, geologi e archeologi hanno cercato di trovare i resti dell'arca di Noè. La Sacra Scrittura narra con molta precisione quello che avvenne durante il diluvio universale, prima e durante il diluvio universale, e quindi anche descrive con molta dovizia di particolari anche come era costruita, come Dio volle che fosse costruita l'arca che poi doveva ospitare le coppie di forme viventi, animali e anche vegetali, per far ripartire la terra. La creazione sulla faccia della terra praticamente da zero. Se infatti leggiamo quello che è scritto nel capitolo 6 del libro della Genesi, leggiamo queste parole: Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra. E se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: Sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Allora Dio disse a Noè: È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra per causa loro è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso. Dividerai l'arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla. L'arca va 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza e 30 di altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai. Da un lato metterai la porta dell'arca, la farai a piani, inferiore, medio e superiore. Ecco, io manderò il diluvio, cioè le acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui ha alito di vita, quanto è sulla terra, perirà. Cadde la pioggia sulla terra per 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno entrò nell'arca Noè, con i figli Sem, Cam e Jafet, e la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi figli. Essi e tutti i viventi, secondo la loro specie, tutto il bestiame, secondo la sua specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, tutti i volatili, secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Si aprirono le fonti dell'abisso e le cataratte del cielo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo dopo praticamente 40 giorni. E leggiamo ancora che nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque andarono via, vi andarono via via diminuendo, fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Dio ordinò a Noè: Esci dall'arca, tu e tua moglie e i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali di ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili. Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, uscirono dall'arca. Io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. I figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Jafet. Cam è il padre di Canaan. Questi sono i figli di Noè e da questi fu popolata tutta la terra. Quindi questa descrizione che abbiamo preso dal capitolo 6 fino al capitolo 9 del libro della Genesi descrive benissimo ciò che avvenne prima, durante e dopo il diluvio universale. Praticamente, cari amici, noi siamo figli dell'arca di Noè. Tutti i popoli che vediamo sulla terra derivano da Noè, sua moglie, Sem, Cam e Jafet. In pratica, il diluvio, alla fine del diluvio, ha segnato la rinascita di tutto il genere umano e di tutte le creature che popolano la terra. Ma siccome qui dice molto bene il libro del Genesi che nel settimo mese, il 17 del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat, ebbene la domanda che si sono fatti studiosi, geologi, ma anche diciamo coloro che vogliono verificare nei fatti i racconti biblici si sono interessati proprio ai monti dell'Ararat per trovare dove è andata a finire questa gigantesca arca che abbiamo sentito. Quindi geologi, archeologi e uomini di fede hanno organizzato centinaia, di spedizioni per ritrovare l'arca perduta. Il monte Ararat, cari amici, alto 5.000 metri, è un vulcano, quindi ancora in attività. L'ultima attività risale al 1965 ed è un monte che in Turchia è conosciuto con il nome di Agridah, che significa la montagna del castigo. Perché? Perché proprio essendo un vulcano è pericolosissimo e molti che si sono avventurati sulle sue pendici sono morti. Ci sono sacche di anidride carbonica, sacche di anidride solforosa, gas, quindi benefici, è pieno di crepacci, molto spesso si verificano terremoti, eruzioni, quindi è la montagna pericolosissima. Comunque, la prima ascensione documentata per cercare l'arca perduta è quella del 1829 da parte di un medico tedesco, Friedrich Parrot, che però non individuò nessuna traccia visibile del vascello di Noè. Poi, all'incirca agli inizi del 1900, un industriale francese, Fernand Navarra, fece ben tre spedizioni sull'Ararat e riportò in Francia una trave di quercia che secondo lui apparteneva all'arca e che lui avrebbe intravisto sotto un ghiacciaio. In effetti la datazione del radiocarbonio successiva fece risalire questo reperto a circa 5.000 anni fa, ma è stata un'analisi contestata da altri esperti, da un gruppo di esperti, che invece sostiene che per un legno che è stato sotto il ghiaccio a 4.000 metri di altitudine, la quantità di carbonio 14 sarebbe dovuta essere diversa. Per cui non ci fu accordo su questi risultati. Navarra, in effetti, ha contrattaccato, rivolgendosi a altri quattro laboratori. Ad ogni buon conto, rimase sempre il dubbio, naturalmente, che questo reperto ligneo potesse appartenere all'arca di Noè. Nel 1919 un aviatore russo, Roscovisky, scattò una fotografia che mostrava una confusa macchia scura che traspariva tra i ghiacci dell'Ararat. Poi, però, con i mezzi moderni, con l'ausilio del radar oppure di sonde di profondità, in effetti non hanno confermato questa osservazione e si pensa che fosse una formazione rocciosa. Negli anni Ottanta il governo americano ha reso pubbliche delle foto scattate dal satellite Eros ma anche dagli aerei spia U2 durante la Guerra Fredda. Questi mostravano una anomala protrusione che fuoriusciva dai ghiacci perenni sul versante russo dell'Ararat, a quota circa 3.000 metri. Poi sono state registrate anche delle curiose coincidenze, perché in effetti anche il satellite Spot, il satellite francese, ha evidenziato una massa scura proprio nel luogo dove era stato ritrovato il legno che doveva appartenere all'arca, in una zona chiamata la Gola di Hawra. Insomma, molte osservazioni sono state fatte anche da studiosi italiani. Vogliamo citare per esempio il docente di elaborazione di immagini presso l'Università di Torino, Nello Balossino, e il suo collega Corrado Lesca, che insegna fotogrammetria, sempre a Torino. Beh, questi hanno stroncato il fatto che dalle immagini satellitari potesse esserci qualcosa che ricordava anche soltanto vagamente un grande vascello, un'arca. E vogliamo aggiungere anche gli ultimi risultati che sono stati dati nell'ottobre del 2023 da una squadra sul confine Iran-Turchia, in un distretto non lontano da dove sono state fatte anche le altre osservazioni, a 18 miglia a sud della cima dell'Ararat. Secondo alcuni esperti, sembrerebbe che ci siano dei reperti che potrebbero ricordare l'Arca di Noè. Secondo loro questa dovrebbe misurare circa 156 metri di lunghezza, 26 di larghezza e 15 di altezza, che è in accordo con la descrizione biblica che usava delle diverse unità di misura, ma più o meno erano queste le dimensioni dell'arca. Un grande vascello di legno. Nel 2021 era iniziato uno studio anche guidato dall'Università di Istanbul. Ebbene, anche questo team, composto di accademici specializzati in geofisica, chimica, geoarcheologia, hanno operato sulle analisi su 30 campioni di frammenti di roccia e hanno concluso che in effetti in quella zona c'è un'attività, si conferma un'attività umana fin dal periodo calcolitico, cioè fin dal 5.500 anni prima di Cristo. Quindi, in accordo con le date che solitamente si attribuiscono al diluvio universale. Tuttavia, il professor Farouk Kaya ha detto che con la sola datazione non possiamo dire se la nave di Noè sia qui e che bisogna ancora lavorare molto per confermare queste ipotesi. Insomma, l'annosa vicenda dei resti dell'arca del diluvio rimane ancora una questione aperta ed insoluta. Ma è proprio necessario, cari amici, che troviamo l'arca di Noè per dare una specie di riscontro scientifico, materiale alla descrizione, alle parole della Bibbia? Cari amici, secondo noi non è affatto necessario. Molto più necessario è ricordare per quale motivo Dio ha distrutto la creazione terrestre con il diluvio universale. E ci colpiscono ancora le sue parole: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. Ebbene, purtroppo, da questo motivo l'umanità non si è affatto distaccata. Un saluto a voi tutti, Ave Maria, a sentirci fra 7 giorni.